Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, certamente, ci sono anch'io, Ave Maria.
Sì, sì. Davvero. Allora, facciamo gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Ignazio. E oggi è Sant'Ignazio di Loyola, dobbiamo pregare per tutti i gesuiti che credo, come tutti gli ordini, hanno tanto bisogno di preghiere. Ecco. E pensiamo, ecco, Sant'Ignazio, lui aveva ideato, pensato, proposto, ovvero gli esercizi ignaziani, praticamente dovevi stare 20 giorni, un mese anche, diciamo, solo a pensare alle cose di Dio, ecco, staccarti dal mondo per sapere, per conoscere, no? E gli esercizi veramente sono un dono di Dio, e praticamente gli esercizi spirituali sono una necessità, una esigenza per il cristiano che vuole essere tale, cioè deve conoscere per amare, perché è impossibile amare senza conoscere. Sono il ristoro dell'anima. Noi siamo, quando siamo tornati, ecco, da Fatima, dove noi facciamo gli esercizi a Fatima, è veramente una, diciamo così, una full immersion, ve lo dico, no? Cioè praticamente dentro la preghiera e la meditazione bisogna andare sott'acqua, immersi totalmente nella grazia di Dio. Confessioni anche più di una, per dire: siamo qui per te, ecco, siamo qui per imparare, siamo qui per vedere, siamo qui per chiedere il dono della vista, siamo tutti come Bartimeo, ciechi, che chiediamo il dono della vista, ecco, e siamo qui a fare gli esercizi. Voi sapete che ogni tanto sentite Claudio che va a fare gli esercizi, qualche volta c'è anche Anna, facciamo gli esercizi, ma diciamo quanti fanno gli esercizi e che esercizi poi, perché si può anche parlare di aria fritta, vedete? In pratica io penso alla Madonna, I bambini hanno detto che non l'hanno mai vista sorridere, ma per forza, ma può una madre che vede i figli che vanno alla perdizione essere, può sorridere secondo voi? È impossibile, eh? Può forse sorridere, ma vi assicuro che quando tu conosci le cose vere, giuste, la verità, perché la verità vi farà liberi, come tu conosci la verità, intanto ringrazi il Signore se ti libera dalla menzogna, ma vedere i fratelli immersi nella menzogna, non puoi sorridere e non puoi neanche predicare aria fritta, cioè non possiamo proporre gioia, perché qui si continua a parlare di gioia, ma scusa, tu vedi le anime che precipitano all'inferno, io parlo di gioia, vuol dire che sei un incosciente, no? La Madonna è un incosciente perché non l'hanno mai vista sorridere, invece noi ridiamo a crepapelle, no? Ma noi siamo felici, la Madonna si vede che deve venire a imparare da voi come si fa ad essere felici, non lo so. Praticamente ogni genitore che ha i figli che rischiano la perdizione, tu falli ridere se sei capace, eh? Forse se sono ubriachi può darsi, ma diciamo se non sono ubriachi non possono sorridere, ecco. Ma neanche i pastori possono sorridere, neanche possono proporre la gioia quando vedi che praticamente, come dice Benedetto XVI, la barca della Chiesa fa acqua da tutte le parti. Quando dice c'è molta sporcizia o troppa sporcizia nella Chiesa, tu come fai a cantare e ridere e dire sono felice? Vuol dire che o sei ebro, voglio dire, perché la Madonna, che è la sposa dello Spirito Santo, non l'hanno mai vista sorridere. Qui io vorrei capire come mai ci sono queste due prospettive, una contraria all'altra, e tutti quanti si sentono a posto anche, no? Il nemico sta usando la strategia dell'ingrasso, dico grasso, sapete? Ci sono degli animali che vengono ingrassati per fare i prosciutti, vero? E naturalmente vanno appeso, anche questi qua li vendono appeso, i maiali si vendono appeso, sono belli grossi. Bene, immaginate perché il nemico vuole farci ingrassare di peccati, ma ve lo immaginate? Cioè un esempio proprio campestre, diremmo così, contadino, perché quando sei bello grasso di peccati, tu che devi passare per la porta stretta, perché Gesù ce l'ha detto che la porta è stretta, sforzatevi di entrare, per cui dovete dimagrire, ma non facendo, diciamo, si digiuna, è una cosa mica che sia cattiva, per carità, digiunare, ma il problema non è quello di far calare i chili di carne, è far calare i chili di peccati, per cui digiunare dai peccati, perché se io mangio non faccio peccato, ma se faccio i peccati faccio peccato, voglio dire, non so come facciamo noi a ragionare, no? Anche il digiuno fisico serve a qualche cosa, no? Però bisogna puntare a smettere di ingrassarci di peccati, credo che sia bisogna spiegare le cose in modo semplice, perché la gente oggi non è più capace di pensare, non è più capace di ragionare, siamo ipnotizzati dai mezzi di comunicazione e dai discorsi roboanti anche, no? Per cui bisogna digiunare dai peccati, basta mangiare peccati, basta riempirci la mente, gli occhi, ecco, di peccati. Diciamo che stiamo, è bello che non vengono, cioè i peccati non vengono segnalati come tali, ma addirittura quasi quasi vengono benedetti, per cui vuol dire che veramente, io penso, ma dico, proviamo a pensare insieme, ecco, mi piace anche far ragionare le persone, ma secondo voi la Madonna che dice infine, per cui proprio alla fine, no? Prima che la barca, diciamo, vada sott'acqua, vero? Infine il mio cuore immacolato trionferà. Ma che strano, attenzione, eh? Ma secondo voi un cuore immacolato su che cosa dovrebbe trionfare? Provate a chiedervelo, no? Perché tutti si riempiono la bocca di parole, ma se non sai il significato, è come tu non le avessi neanche lette o non le avessi neanche dette, no? Cioè la purezza, l'immacolatezza deve trionfare sulla sporcizia, sul peccato, deve trionfare su tutto ciò che è immondo, su tutto ciò che è il contrario dell'immacolata, se no che trionfo è? Cioè trionfa l'immacolata su che cosa? Sulla sporcizia. Trionfa sull'immondezza, ecco, lo spirito immondo gli schiaccia la testa, ma lo spirito immondo è la superbia, lo spirito immondo, i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, capite? Oggigiorno si propongono, non vi dico perché mi vergogno a dire che nei giorni scorsi hanno premiato una ragazza, cioè c'era un concorso, vero, dove praticamente venivano esposte le parti più intime delle ragazze e venivano scelte quelle che avevano la parte più intima, diciamo, più adatta per gli occhi dei maiali, no? Ecco, pensate un po', per queste ragazze che si dispongono a farsi guardare, fotografare le parti più intime della donna, eh? Siamo impazziti. Ecco, altro che le mode, vedete che, diciamo, poco poco ci arriviamo, perché con queste mode mezze nude, ma lì praticamente proprio non c'era proprio più niente da coprire, no? Ecco, il campionato mondiale, vero? Campionato, ecco, l'esposizione, ecco, per mostrare chi aveva quella parte più intima, più bella, dice, bella, non so che cosa ci sia, ma comunque, ecco, io, naturalmente sono cose che fanno inorridire, ma dice, dirle, è meglio dirle, è meglio non dirle. Cioè, noi dobbiamo sapere in che letamaio siamo finiti, perché se continuiamo a parlare di profumi e di deodoranti, no? E non vogliamo parlare di letamaio, vuol dire che i letamai non esistono, invece esistono. Oggi la gente non crede, non crede. Tu parli di inferno, non ci credo. Parli di peccato, ma per me non esistono. Per cui sono già dei posseduti in pratica. Il nemico gli ha conquistato il cervello e poi il resto del corpo, no? Ecco, siamo in questa situazione, noi siamo qui a fare gli esercizi, naturalmente preghiamo, stanotte faremo tutta la notte di adorazione a turno per riparare, per chiedere misericordia, Signore abbi pietà di noi, cerchiamo di imitare, vero, vi ricordate quando Abramo teneva le braccia stese, e praticamente finché pregava vincevano gli ebrei, e quando non ce la faceva più che abbassava perdevano, per cui bisogna sostenere, bisogna pregare, bisogna riparare, dire Signore abbi pietà di noi, ma noi dobbiamo anche dire Signore vieni presto in nostro aiuto, vieni presto a salvarci, perché se questa storia continua ancora un po', io non lo so se si potrà uscire di casa, perché qui sarei aggredito come a Sodoma e Gomorra, quando questi sciagurati sodomiti addirittura volevano approfittare degli angeli che erano andati ad avvisare Isacco di uscire dalla città, capite? Dico, c'è da aver paura. Ecco, allora... noi preghiamo anche per tutti voi, cari amici, abbiamo ritagliato questo spazio di tempo anche per coinvolgervi in questa azione di preghiera e di sacrificio, resistere al male e fare il bene. Anche per farvi intendere, quando organizziamo questi esercizi, no? Ah, io devo andare al mare, ah, io devo andare in montagna, ah, domani c'ho una cena... mi hanno invitato i cugini, sta attento, quando ti invita Gesù Cristo tu sei esattamente quello del Vangelo che il Signore invita, vero, al pranzo, vero, alla festa, e uno dice ho preso moglie, non posso venire, per cui pensa un po', la moglie praticamente può essere un ostacolo per l'incontro con Dio, può esserlo, possibile che una donna, una moglie deve essere ostacolo, cioè te pigli la moglie e vai insieme perché ne ha bisogno anche lei, no? No, io non vengo perché ho la moglie. Poi dice ho comprato 2-4 paio di buoi, devo andare a provarli, ho comprato la terra, devo andare a vederla, ma tutte ste scuse, cioè vieni in paradiso, no? Perché ho un impegno col demonio, devo andare all'inferno, ma dico sta testa, io non so cosa serva ormai. Serve per tingere i capelli, serve per pettinarsi, per cosa serve questa testa? Io non lo so cosa serve. Allora, abbiamo questo mondo perverso e malvagio, parola di Dio. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio. Perverso e malvagio. Quando leggi le parole, pesale, perverso e malvagio, non conformatevi. Ma qui ci stiamo conformando, ma qui addirittura stiamo dicendo che, insomma, i tempi sono cambiati, bisogna conformarsi a questo secolo perverso e malvagio, per cui abbiamo i falsi profeti che dicono il contrario di quello che ha detto Dio. Ora, voi vi rendete conto che se uno queste cose le pensa e le intende, voi fatelo ridere se siete capaci, no? È chiaro che se intende queste cose un pochino somiglierà alla Madonna, che non l'hanno mai vista sorridere, cioè davanti a queste situazioni, guardate dove vanno le anime all'inferno, ci sono i figli che odiano i genitori, mi dicono che i ragazzetti dicono ai genitori, che dicono diciamo rosario, ma voi siete impazziti, per cui danno dei pazzi ai genitori perché li invitano a pregare oppure a vestirsi, voi siete pazzi, a fare quelle cose, no? Ecco, noi vogliamo essere liberi e fare come fanno tutti gli altri e tutte le altre. Così siamo arrivati, no? Impazziti. Ti danno dell'impazzito e Gesù Cristo dice che ti dice pazzo, preparati alla Genna. E se poi invece che onorare il padre e la madre gli dai dei pazzi ai tuoi genitori, sta tranquillo che se non piangi i tuoi peccati li piangerai per tutta l'eternità. Colui che ti ha dato la vita, pensate che al tempo di Mosè, se un figlio disonorava il proprio genitore, veniva portato alla pubblica piazza e ammazzato davanti a tutti. Pensate un po' cosa è il genitore, vero? È praticamente il Signore si è servito di lui per darti la vita e tu lo maledici. Sono cose che noi non pesiamo, ma il giorno del giudizio saranno pesate e con una bilancia di perfezione anche. E allora, ecco, siamo qui a fare gli esercizi e diciamo sempre con grande fatica per trovare volontari che siano disposti, vero, a riparare i peccati, a farsi istruire sulla religione vera insegnata da Dio. Si fa una fatica, se organizzi una festa sotto un tendone, mangiare, bere costine di maiale, che ne so io, il tendone è pieno. E dici, facciamo un tendone di anime che pregano e che fanno penitenza, te puoi immaginarti, no? Siete tutti impazziti voi. Comunque la penitenza la faremo, siamo fortunati in purgatorio, se non la faremo in eterno all'inferno, che purtroppo esiste, e oggi il nemico ha convinto la gente che non c'è, così questi vanno a ruota libera senza freni, proprio in velocità entrano all'inferno, perché non credono, e quelli che non credono all'inferno ci vanno dritti, lo ha detto Gesù anche a Santa Faustina Kowalska. La maggior parte di quelli che sono all'inferno sono quelli che non ci credono, che non ci credevano. Bene Anna, facciamo la lettura del libro del Levitico e sentiremo parlare delle feste religiose, e anche qui ti viene la malinconia al pensare, ecco, come la pensa Dio riguardo alle feste religiose e cosa pensano gli uomini che le hanno addirittura tolte e addirittura si lavora tutti i giorni della settimana e in particolare anche le feste per accontentare quelli che non credono in Gesù Cristo. Ecco, vendiamo tutto, ma soprattutto l'anima vendiamo.
Quello Anna. È stato, sì, veramente, soprattutto l'anima, veramente. Dal libro del Levitico, Dio stabilendo le principali feste ebraiche, rinnova il precetto della santificazione del sabato, la festa ricorrente tutte le settimane, le feste dei tabernacoli, della Pasqua e della Pentecoste erano per ringraziare Dio dei benefici ricevuti e per la sua speciale protezione. Nella festa dell'espiazione invece si digiunava e si faceva penitenza per i propri peccati. Tali feste erano una prefigurazione della redenzione. La Pasqua annunziava il sacrificio del divino agnello, gli azimi figuravano il pane eucaristico, la festa delle Pentecoste era figura della promulgazione del Santo Vangelo nel giorno della discesa dello Spirito Santo. Il Signore parlò a Mosè e disse: queste sono le solennità del Signore, le riunioni sacre che convocherete nei tempi stabiliti. Il primo mese, al 14° giorno, al tramonto del sole, sarà la Pasqua del Signore. Il 15 dello stesso mese sarà la festa degli azimi, in onore del Signore. Per 7 giorni. Mangerete pane senza lievito. Nel primo giorno avrete una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete al Signore sacrifici consumati dal fuoco. Il settimo giorno vi sarà una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti dicendo loro: quando sarete entrati nella terra che io vi do e ne metterete le messe, porterete al sacerdote un covone come primizia del vostro raccolto. Il sacerdote eleverà il covone davanti al Signore perché sia gradito per il vostro bene. Il sacerdote lo eleverà il giorno dopo il sabato. Dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno in cui avrete portato il covone per il rito di elevazione, conterete 7 settimane complete. Conterete 50 giorni, fino all'indomani del 7° sabato, e offrirete al Signore una nuova oblazione. Il 10° giorno del 7° mese sarà il giorno dell'espiazione. Terrete una riunione sacra, vi umilierete e offrirete sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Il giorno 15 di questo 7° mese sarà la festa delle capanne, per 7 giorni in onore del Signore. Il 1° giorno vi sarà una riunione sacra, non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. L'8° giorno terrete la riunione sacra e offrirete al Signore sacrifici consumati con il fuoco. È giorno di riunione, non farete alcun lavoro servile. Queste sono le solennità del Signore, nelle quali convocherete riunioni sacre per presentare al Signore sacrifici consumati dal fuoco, olocausti e oblazioni, vittime e libagioni, ogni cosa nel giorno stabilito.
Insomma, è l'invito a fare feste, feste al Signore, ma diciamo che la festa fatta al Signore diventa la festa anche di chi festeggia il Signore, perché la festa, diciamo, significa che ci si riunisce per festeggiare, allora siamo tutti felici, no? Ecco, allora il Signore vuole che stiamo in sua compagnia, perché Lui vuole farci partecipare della sua gioia, per cui dobbiamo vivere una vita religiosa. E noi siamo stati creati, l'uomo per natura è religioso. Vedete che tutti i popoli, anche quelli che non hanno conosciuto la verità, ma come mai, diciamo, hanno un istinto religioso, se lo inventano loro magari un Dio, un idolo, ma hanno bisogno, sentono che devono rivolgersi a qualcuno più grande di loro. Vediamo un po' il significato dei giorni festivi e il loro valore, ecco, e mi servo di Don Dolindo, del libro appunto dell'Esodo del Levitico, pagina 512, cioè leggo qualcosa, ecco. Dunque, avendo Dio parlato della santificazione del popolo e dei sacerdoti, per logica connessione di idee parla qui delle feste e delle solennità, che sono il mezzo più bello per santificare le anime. Cioè, per santificare le anime sono le feste e anche gli esercizi che noi facciamo. Noi praticamente ci riuniamo per stare con il Signore dei giorni, e questo è il mezzo più bello per santificare le anime. E difatti le persone mi dicono adesso: io ho paura a tornare a casa, perché trovo un mondo che è esattamente il contrario di quello che abbiamo vissuto qui con il Signore. È il mezzo più bello per santificare le anime, la festa dell'amore di Dio. Meditiamo, per esempio, ecco, la Via Crucis, che io gli darei, sì, è vero che la Via Crucis, ma è la via dell'amore, perché il Signore ci mostra quanto ci ha amato. il Calvario, noi diciamo, è un Calvario, il Calvario è il monte dell'amore, non c'è amore più grande di chi offre la vita per i fratelli. Ecco, per cui il più grande amore il Signore dove l'ha manifestato? Sul monte dell'amore, che è il Golgota. Nelle feste infatti concorrono questi fattori soprannaturali ed anche naturali per elevare l'anima al Signore e per migliorarla. Qui il Signore vuole che noi facciamo sì quel che dobbiamo fare, ma nella misura che serve, non di più, perché vuole per sé un tempo per migliorare l'anima, perché i lavori che noi facciamo, facciamo per migliorare la nostra vita fisica, vogliamo la casa, vogliamo, è vero, avere tante cose, ma quelle sono tutte per la carne, ma per quanti pensano invece ad avere tutto ciò che serve per andare in paradiso, nella dimora eterna? Devo fare questo, devo fare quello, devo fare quell'altro, perché bisogna essere moderni, no, bisogna essere cristiani, bisogna essere santi, non c'è nessuna persona più moderna dei santi, perché sono quelli che vanno dritti in paradiso. Nella festa dell'anima si conversa con Dio in un'intima familiarità filiale. È logico che il Signore stesso stabilisca il giorno della festa, poiché Egli solo può concedere, per così dire, l'udienza alla sua creatura. Tu vuoi andare a parlare con qualcuno, devi chiedere udienza. Allora il Signore dice: io quel giorno do udienza, venite qua perché voglio parlare con voi. Ah, io non ho tempo, devo andare a vedere la partita. La festa, sentite che bello, la festa è come l'estasi di ogni cuore, anche il più rozzo, anche il più impreparato innanzi al Signore. La festa, ecco, tutti sentono che è festa, ma perché c'è il Signore che è in mezzo a noi, ecco, non c'è il Signore di questo mondo che ubriaca le persone. Ecco, qui c'è una festa che è dell'anima, una festa interiore. Si apre il cielo e piovono le grazie come rugiada. Si innalza l'uomo a Dio per queste grazie che lo attraggono in alto e si spiritualizza. L'uomo è come trapassato da questa vita ad un'altra migliore e per questo logicamente non può occuparsi delle cose della terra. E come vi dico, quando siamo a Fatima, cosa succede? Quello che vi ho detto prima, è come trapassato da questa vita ad un'altra migliore e per questo logicamente non può occuparsi delle cose della terra. Cioè, devi lasciar ferme tutte quelle cose là che non servono per la tua salvezza, devi andare dove tu vieni migliorato, devi essere trapassato dalla grazia. Il riposo festivo non è né un capriccio di Dio né un comodo dell'uomo, è una logica necessità della natura stessa di una festa. Come in tutte le cose di Dio, anche in questo vi regna sovrana la sapienza e la logica. Chi muore riposa. Tutti i ferri del suo mestiere sono là inerti e danno un senso di profonda malinconia. Gli animali che gli servivano riposano, perché il padrone non se ne serve più. Riposano le macchine, è chiuso il negozio, sono chiusi i registri degli affari. L'uomo è passato a miglior vita, vive la vita spirituale. Avete capito il nemico come ci ha portati sulla padella per arrostirci per bene? Nella festa l'uomo passa per un momento a miglior vita. Non è quasi più di questa terra, si avanza per un momento nella sua patria e poiché non è capace ancora di giungervi, Dio gli va incontro e gli dona sulla terra, per così dire, un assaggio del cielo. Io mi ricordo, no, si andava a messa la mattina e il pomeriggio tutti ai vespri, e i vespri cantati, la benedizione eucaristica e i sacerdoti nei confessionali, perché se c'era qualcuno che aveva bisogno c'era questo servizio religioso. Vedete come siamo ridotti? Fra poco non abbiamo più né sacerdoti né feste. Se avessimo rispettate le feste avremmo anche i sacerdoti, e invece siccome non vogliamo fare le feste ci mancano anche i sacerdoti, non ci sono più le vocazioni. Cari miei, pensate un po', oggi che è la festa di Sant'Ignazio, voi non sapete quante centinaia e quante migliaia di gesuiti sono usciti dall'ordine, eh? Non lo sapete, e anche quelli che sono dentro, non è detto che siano tutti quanti dentro, diciamo che talvolta qualcuno sarebbe meglio che andasse fuori, perché se sta dentro per creare confusione è meglio che stia fuori. Allora, un fanciullo è incapace di partecipare alla vita della nazione. Il padre che cosa fa per educarlo ai grandi cimenti? Gli compra i giocattoli da guerra, sì, se così il bambino, diciamo che si pensa di diventare un soldato, vero, combattente, per cui gli mostra quelle cose là. E diciamo, ci sono gli eserciti di quei soldatini di piombo, ci sono gli uffici pubblici in quelle piccole baracche, c'è il fuoco tamburaggiante delle artiglierie in quei piccoli scoppi di fulminanti. E il fanciullo per necessità riposa dalle sue occupazioni, diventa un piccolo guerriero. Il paragone non è arrischiato e irrispettoso. Le cose dell'eterna vita sono così sublimi, così grandiosi, così luminose, che la nostra mente è incapace di viverne. Le feste, che pure ci appaiono così solenni, sono come i giocattoli della vita eterna, dati a noi per abituarci a vivere soprannaturalmente. L'altare è il trono dell'Eterno Dio, le candele accese sono gli spiriti che stanno intorno al trono di Dio, la croce che vi sta al centro rappresenta il mistero della redenzione, l'incenso figura della preghiera dei santi, i canti sono la piccola eco delle voci del cielo. I sacri paramenti sono il segno dei magnifici paludamenti di grazie che rivestono le celesti creature. Tutto questo, che per noi è grande e solenne, di fronte alla realtà dell'eterna luce è come un giocattolo. Sapete i bambini che giocavano a dir la messa, ecco, c'è anche dei santi che lo facevano, cioè imitavano il sacerdote. Dio dunque, con paterna ed ineffabile bontà, impiccolisce le eterne magnificenze nei sacri riti delle feste e viene incontro alla creatura sua, pellegrina nel deserto del mondo, per santificarla in questa comunicazione elementare con il cielo. È logico che l'uomo non possa attendere le sue occupazioni terrene, materiali, servili, quando deve riguardarsi gioiosamente come cittadino del cielo. Nella festa l'uomo si sente ridonato alla sua libertà, che è il dono più bello di Dio. E difatti, pensa un po', anche vestirsi, no? Dice, mi vesto dalle feste. Pensa che Padre Pio rimproverò una persona perché era vestita come il giorno di lavoro, andata a messa così. Dice, uè, guagliò, quando vai a messa devi vestirti da festa, capito? I santi, vedi, noi adesso stiamo meditando queste cose, ma le abbiamo perse di vista. Per cui vestirsi dalle feste, si diceva. Ecco, i vestiti più belli erano per le feste, ma per le feste di coloro che andavano a festeggiare, andavano a messa, che andavano ai vespri e che mostravano che erano in festa, perché era il giorno della festa del Signore, era tutto logico. Vedete cosa abbiamo perso? Vedete cosa abbiamo perso? E qui Don Dolindo si sbizzarisce a dire delle cose meravigliose. Ecco, ma io non posso leggervele tutte, ma vedete, i libri sapienziali bisogna averli in casa e dire: io non sono sapiente, per cui attingo dai libri sapienziali spiegati dai sapienti. Allora, adesso salto un po' di pagine, dice: sembra strano che Dio, parlando della Pentecoste, avete sentito che c'era anche la festa della Pentecoste, no? Parlando della Pentecoste, rinnovi il precetto di non mietere il campo fino ai margini. Sentite che bello. Dunque, non vuole che si mieta il campo fino ai margini e di non raccogliere le spighe cadute per lasciarle ai poveri e ai forestieri. Per cui non tiri su tutto, lo lasci anche per quelli che non hanno il campo. Pensa che meraviglia, eh? Allora dice: e di non raccogliere le spighe cadute per lasciarle ai poveri forestieri. Eppure c'è in questo una ragione profonda. La Pentecoste cristiana doveva essere la festa della carità e dell'amore, non solo verso Dio, ma anche verso il prossimo. Dal Cenacolo gli uomini uscirono legati dalla legge della carità, che doveva stupire gli stessi pagani e fargli esclamare: come si amano i cristiani. Li riconoscevano per come si amavano. E dunque ricordi nuovamente qui quella legge di delicatezza verso il povero, il pellegrino, che, come vedremo, era il soave simbolo della carità. Dio la ricorda agli ebrei anche perché voleva che la festa della raccolta del grano, che si faceva a Pentecoste, fosse stata la festa della beneficenza verso i poveri, come è collegata da un mirabile nesso logico e psicologico ogni parola della Sacra Scrittura. La festa dei tabernacoli, invece, figurava la vita militante della Chiesa. Questa, esposta nel mondo a tante persecuzioni, come gli ebrei nel deserto, erano esposti alle insidie di tanti nemici, è ricca di pomposi frutti della redenzione a i martiri suoi come rami di palme di glorioso trionfo sul male. Infatti sapete che i santi vengono rappresentati con la palma del martirio, no? Ai suoi, dunque, trionfo sul male, ai suoi confessori penitenti come rami di salici di riviera, piangenti perché esuli ma folti di gioiosa vegetazione spirituale. Che meraviglia, dondolindo come illuminato, vede, ha le sue vergini e i suoi santi come frondi di folta pianta. Anche i 7 giorni della festa dei tabernacoli figuravano le 7 epoche della vita della Chiesa, durante le quali essa è pellegrina nel deserto del mondo. La festa del primo dell'anno o della solenne neomenia, annunciata a suono di trombe, figurava l'offerta fatta a Dio di tutte le umane attività, per il suono della tromba evangelica, ossia dell'apostolato. L'apostolato, qui nessuno sa suonare la tromba ormai, eh? Meno male che c'è Radio Buon Consiglio anche che suona la tromba. Dovunque va, la Chiesa annunzia con la sua predicazione il principio dell'anno di Dio e raccoglie le anime nella sacra adunanza, spingendo all'eterna salvezza. Allora, pensate un po', cioè suona la tromba evangelica perché va ad evangelizzare. Oggi vorremmo arrivare a una religione unica, così non serve più evangelizzare nessuno, ma vi rendete dove siamo finiti? La festa dell'espiazione era una festa singolare perché vi si digiunava e vi si facevano penitenze e sacrifici di espiazione. O li fai di qua, o li fai di là, è necessario. non c'era ancora il sacramento della confessione, vero? Diciamo che la confessione è una grande penitenza perché devi ammettere il male che hai fatto. E oggi abbiamo gli impenitenti perché ti dicono io non ho fatto niente di male. Pensa un po' in che turbine di errori e di cose false siamo capitati. Nella Chiesa di Dio la penitenza è una festa singolare che si celebra sulla terra con le lacrime e nel cielo con la gioia del ritorno della pecorella smarrita. Sembrerebbe un non senso il chiamare festa un giorno di digiuno e di penitenza, ma il Signore che gioisce nel cielo per il ritorno degli erranti non poteva chiamarlo diversamente, perché secondo la parola di Gesù è la sua festa. Vedete, quando il figlio del prodigo è tornato alla casa del padre, il padre ha fatto festa. Anche la Chiesa nella fine dei tempi celebrerà la festa dell'espiazione, perché è predetto che allora si farà un solo vile sotto un solo pastore. Allora tutte le lacrime degli erranti che ritorneranno all'ovile saranno la più gioiosa melodia per il cuore della Chiesa, ed essa abbraccerà gli stessi ebrei che solo allora si volgeranno a lei. Sarà il compimento delle feste della Chiesa militante, che preparerà la grande festa eterna annunziata essa pure dalle trombe del finale giudizio. Ma sapete quante pagine ha scritto Don Dolindo? Io ho letto poco, ma quanta meraviglia. Sapienza, quanta meraviglia,
ma cosa leggiamo?
I concorsi di Miss Universo, cosa leggiamo noi, ma cosa andiamo a vedere, i film di violenza, come utilizziamo il nostro tempo? Vedete, il contemplativo è uno che non paga nessun canone, perché praticamente contemplando le cose di Dio vede dei programmi che nessuna stazione, nessun emittente di questo mondo può trasmettere, perché sono visioni, diremo così, interiori. Il meditabondo, il contemplativo, è uno che vede non con gli occhi della carne, ma con gli occhi dello spirito, e vede in ogni creatura, in ogni evento, come vedete Don Dolindo lo sta facendo, mostra una spiegazione che va tutta a lode di Dio e tutta a gloria di Dio. Le cose di Dio sono divine, ed è un peccato che gli uomini siano disinteressati delle cose vere, eterne e gloriose, e si occupano delle cose non vere, che non sono eterne e sono vergognose. Adesso qui però bisogna, poveri noi, dici Claudio, fermati.
Claudio, è meraviglioso veramente anche l'espressione, davvero, la festa è l'estasi dell'anima, lo senti, proprio lo percepisci, ma che meraviglia, benedetto Don Dolindo, che cosa ci ha lasciato, che cose sublimi, direi proprio davvero sublimi.
E come siamo contenti quando ci riuniamo, ogni tanto manca qualcuno che magari è passato ad altra vita e pregherà per noi, ma dico, questi esercizi, noi siamo persone un po' strane perché organizziamo delle cose strane, e organizziamo gli esercizi spirituali, ma esercizi spirituali che siano veramente esercizi spirituali, perché uno potrebbe anche dargli questo titolo, ma poi praticamente esci che non hai, cioè deve essere la festa della verità, perché la verità vi farà liberi, per cui se tu vuoi far festa, diciamo, quando sei liberato dal laccio del cacciatore, tu sei libero e sei felice perché non sei più, diciamo, prigioniero del laccio. Se tu non fai gli esercizi per liberare dal laccio, sono aria fritta, sono cose umane, ma non sono cose che passano dall'umano al soprannaturale. Devi liberare dalla menzogna tuo fratello, deve capire che quello che sta vivendo non lo lascia libero, non è libero. Allora dice: la verità vi farà liberi. E pensate che la verità viene prima della carità. La gente non sa queste cose, non è la carità sopra ogni cosa, no, è la verità, perché non ci può essere la carità nella menzogna, perché già non è più amore se ti dico le bugie. Per cui prima di tutto viene la verità, e oggigiorno si ha paura di dire la verità, per cui si ha paura di render liberi, siamo soggetti del maligno che ci vuol tenere schiavi, anche quando dovremo rappresentare chi ci rende liberi, e finiamo per servire colui che ci rende schiavi, perché non abbiamo coraggio di gridare dai tetti la verità che ci rende liberi. Anna, che il Signore abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Facciamo una breve pausa musicale. Dice adesso, dopo che abbiamo trattato queste cose,
cantato,
no?
Direi cantato, ecco, un inno veramente.
Sì.
Trapassati dalla grazia, anche questo termine. Trapassati dalla grazia, ma
sì,
pensa che
trapassati
dalla grazia.
Dalla grazia di Dio.
Grandioso.
Ecco, non andiamo. Dico, facevo un esempio, no? Qualche volta mi viene di farlo. Oggi noi abbiamo due tipi di cristiani, no? Abbiamo quelli che vanno alla fonte della grazia con un recipiente a raccoglierla. Poi abbiamo quelli che vanno a raccogliere la grazia con una cesta, che è l'acqua della grazia. Ma dico, ma non vedi che tu dopo tre passi non c'è più acqua, non c'è più acqua nella cesta, l'hai persa. Di avere un recipiente capiente e anche senza fori. Devi stare attento di non perdere le grazie, di non sprecare le grazie, se no tutta la vita tu andrai in giro con questa cesta credendo di aver raccolto qualcosa e arrivi a mani vuote, la cesta è vuota, eh? Come un topolino che gira nella ruota e continua e suda pure, ma non va da nessuna parte, fa soltanto movimenti di gambe, ma non fa strada. Anna, chiediamo la pausa musicale, così ci pausiamo anche noi.
Ci risentiamo tra poco, allora.
Sì,
Ave Maria.
Sì. Ave Maria, Ave Maria.
Thank you.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione, anche perché ci aspettano, sapete, siamo, come dire, dobbiamo un po' dividerci i compiti, vero? Dobbiamo essere un po' di qua, un po' di là, ma è bello anche nella consacrazione che facciamo la mattina, vero, la Madonna l'Immacolata, dice, diciamo, secondo la preghiera scritta da San Massimiliano Kolbe, vero? Consumarmi per te, solamente per te, ma che bello consumarsi per la Madonna, anche perché questa parola ha un peso. Se tu ti consumi per la Madonna, per il Signore, il giorno del giudizio non trovano niente da dire, perché sei consumato, non c'è niente da rimproverare, non c'è più niente, sei consumato. A imitazione di Gesù che sulla croce cosa ha detto? Consumatum est, ecco, tutto è consumato. Bene, Anna, adesso consumati un po' te adesso,
siamo,
con il Vangelo.
Il Santo Vangelo, sì. Sì, sì. Gesù torna a predicare a Nazareth, nel suo paese natio. La sua predicazione però non ha successo, perché i contaesani si scandalizzano per causa sua. E Gesù non vi può operare nessun miracolo. L'atteggiamento dei nazaretani è rappresentativo di tutti coloro che cercano di conoscere Gesù, considerandolo unicamente sul piano umano. È del nostro paese, è figlio del falegname. Conosciamo la famiglia, non ha frequentato la scuola di nessun maestro. E non si aprono al divino in un atteggiamento di fede sincera. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e questi prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.
Vedete, la fede provoca il Signore e moltiplica i prodigi e i miracoli, ma senza la fede non si può piacere a Dio, per cui Dio, se non gli piaci, non ti fa i miracoli. Invece se gli piaci perché hai tanta fede, il Signore dice: tu credi che io possa guarirti? Sì, Signore, io lo credo. E lui dice: si faccia secondo la tua fede, e guarì. Ecco, questi passaggi non devono, cioè non dobbiamo passarci sopra in velocità, dobbiamo fermarci ed interrogarci. Come mai siamo ridotti così? Perché non abbiamo, non solo non abbiamo creduto ai profeti, ma non abbiamo creduto neanche alla regina dei profeti, che è venuta a dirci: rifugiatevi nel mio cuore immacolato, per cui non saremmo immersi nell'etamaio se ci fossimo rifugiati nel cuore immacolato. Invece ci siamo rifugiati nell'etamaio. Non dipende. La regina dei profeti è venuta a invitarci a entrare nel suo cuore, per cui avremmo dovuto esultare. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Facciamo festa! Festeggiamo questa notizia meravigliosa. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio. Sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. non abbiamo creduto alla regina dei profeti. E vedete, invece che aumentare le vocazioni, non solo sono a quota quasi zero, ma quelli che sono dentro escono fuori, e quelli che sono dentro non sono neanche felici di essere dentro, vivono come se volessero uscire fuori. Che tristezza! Ecco, il Signore manda la regina dei profeti perché ci dona il suo cuore come sicuro rifugio e noi non vogliamo entrare. E continuiamo a fare quel che è il contrario di quanto ci è chiesto. I peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Non c'è uno, non posso dire che non c'è uno, ci sono dei bravi sacerdoti che lo dicono. I peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Oggigiorno si ha paura di parlare di questi peccati che si fanno all'interno del matrimonio, fuori del matrimonio, prima del matrimonio, dopo il matrimonio, se non si consumano, diciamo, fisicamente, si consumano con i desideri immondi. Verranno mode che offenderanno molto nostro Signore, entrano in chiesa a mezze nude, nessuno gli dice niente, gli danno anche la comunione, ai ai ai, capite? E il Signore, la gente si scandalizzava di Gesù Cristo e non si scandalizza di quelli che danno scandalo. Avete visto, non siamo più capaci di pensare secondo una logica di libertà, di verità che ci rende liberi. Siamo schiavi di un pensiero che ci ha rimbambiti totalmente, non siamo più capaci di pensare, di ragionare secondo verità. Anna, adesso tocca a te con Don Dolindo, vero che io ho detto Don Dolindo, se avrò la grazia di arrivare in paradiso, diciamo, io lo dicevo scherzando, ti mangio dalla gioia, voglio dire, come mangio l'Eucaristia, come mi cibo dell'Eucaristia, vorrei mangiare anche Don Dolindo, che è in Cristo, perché veramente è meraviglioso questo santo sacerdote che ha patito, ma cosa non gli hanno fatto patire a questo santo sacerdote, e tutti i santi sacerdoti patiscono di tutto, calunnie, di tutto e di più. Ecco, però poi vengono glorificati. I calunniatori non so poi che cosa, che fine faranno, no? Vabbè. Anna, a te la parola.
Eccomi allora. San Matteo, Gesù a Nazareth, dopo aver terminato le sue istruzioni, Gesù se ne andò nella sua patria, cioè a Nazareth, dove era stato cresciuto. Egli non aveva potuto ricevere a Cafarnao la madre, come si disse nel capitolo precedente, ed andò a Nazareth per mostrarle il suo tenero amore. Il Vangelo non lo dice espressamente, ma si può rilevare dal contesto medesimo, giacché Gesù non avrebbe avuto ragione di andare a Nazareth, città nella quale sapeva che diventava inutile la sua predicazione e dove non era solito recarsi. Forse fu la stessa sua madre a pregarlo di insegnare nelle sinagoghe, ed egli lo fece, pur non potendo operarvi i miracoli a causa dell'incredulità dei suoi concittadini. L'unico frutto che questi ricavarono dalla sua parola fu una meraviglia grande per la dottrina che mostrava di possedere, pur non avendo studiato. Erano abituati a conoscerlo nel suo nascondimento come figlio di falegname. Egli non aveva dovuto fare grandi opere esterne nella sua dimora in città e perciò maggiormente si stupivano nel vederlo circondato da molti discepoli che pendevano dal suo labbro. La loro ammirazione però non era frutto di riconoscimento, ma di incredulità, giacché ad essi sembrava impossibile che il figlio del falegname avesse potuto elevarsi a tanta altezza. Perciò ricordarono che egli aveva per madre Maria, umile e povera donna ai loro sguardi, e per parenti poveri operai e povere donne. e si chiamavano a nome i suoi parenti, designandoli come fratelli, perché, come si disse, si usava chiamare fratelli e sorelle i parenti più prossimi. Li chiamarono per nome, per dispregiarli: Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, quasi per dire: com'è possibile che faccia da maestro in Israele colui che è così insignificante da avere simili parenti? E come potrebbe essere il Cristo, re e dominatore, il figlio di un fabbro? Avrebbero dovuto gloriarsi di lui, ma per la continua opposizione degli scribi e farisei non credettero che la sua notorietà fosse giunta a tal grado da lusingarli nell'orgoglio di essere concittadini di un illustre personaggio. Essi, anzi, concepirono disprezzo per la sapienza altissima che manifestava, sembrando loro una presunzione, estimandola una contraddizione con i suoi umili natali. Molti conoscevano sua madre Maria, la sua parentela, i suoi fratelli cugini e le sue sorelle cugine, tutta gente che appariva di nessun conto e sembrava loro diminuirsi rendendogli omaggio. Non parlarono di San Giuseppe, il quale era già morto, ma di Gesù falegname, perché evidentemente era subentrato San Giuseppe nel mestiere, e si scandalizzarono, sembrando loro che la sua predicazione fosse un discredito per il sacro ministero. Nazareth aveva la poco lusinghiera taccia di essere una città di scemi. Si direbbe che l'apprezzamento che fecero di Gesù confermasse questa taccia, giacché si scandalizzavano di quello che avrebbe dovuto edificarli e si contraddicevano, perché pur tenendo Gesù in nessun conto, avrebbero voluto vedergli operare grandi miracoli. Egli invece, per la loro poca fede, poté solo guarire qualche infermo, imponendogli la mano. È detto nel Sacro Testo che Gesù si meravigliava della loro incredulità. Da che cosa veniva questa meraviglia? Dal fatto che, come detto in San Luca, tutti gli rendevano testimonianza ed ammiravano le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. I nazaretani non potevano negare la grandezza della sua sapienza, ma intanto non volevano riconoscerla come il più grande segno della sua missione. Lo lodavano come maestro e lo disprezzavano come messia, non volendo ammettere che il re che aspettavano fosse di così umile condizione. La loro incredulità meravigliava Gesù, anche perché lo addolorava profondamente. Amando egli Nazareth e volendo colmarla di benedizioni, ma nessun profeta è in onore nella sua patria, nella sua casa e tra i suoi parenti, per le prevenzioni dell'orgoglio, per le animosità latenti di gelosia che si hanno contro di lui e per il fatto stesso di averlo conosciuto bambino e fanciullo. Perciò Gesù dovette contentarsi di andare ad annunziare la divina parola nei villaggi circostanti. L'ingratitudine di Nazareth gli causò un gravissimo dolore, giacché quella città non capì l'altissimo onore che le era stato concesso da Dio e non seppe ricavarne profitto. Il vedere l'umile falegname mutato in un grande maestro di dottrina, che non potevano non ammirare, gli avrebbe dovuti persuadere di più che egli era un essere straordinario. Invece concepirono per lui tale avversione da minacciarlo nella vita, come si dice in San Luca. Così fanno tante anime sterili che dicono di ammirare le bellezze del Vangelo e poi rinnegano Gesù nella loro vita. Delle comodità espargono solo la zizzania dei loro errori. È un fatto che può constatare chiunque. Adesso passo di nuovo, scusate. Ecco, l'avere chi va in missione, dice, in nome di Dio non ha bisogno di prestigio umano e di mezzi materiali esuberanti, ha bisogno solo di grande fiducia in Dio e di grande amore per la sua divina gloria. L'avere essi, la questione dei parenti di Gesù, l'avere essi elencati per nome, quelli che chiamavano fratelli del Signore, tronca radicalmente l'empia supposizione dei protestanti e degli eretici, i quali si appellano in mala fede ai passi dei Vangeli nei quali si parla dei fratelli, ossia parenti di Gesù, per bestemmiare contro l'intemerata verginità di Maria dopo il parto divino. San Matteo nomina tra le donne che assistettero alla passione di Gesù Cristo Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe. Questa, da San Giovanni, viene detta moglie di Cleofa e sorella della madre di Gesù. Da questo appare chiarissimo che Giacomo, detto da San Marco il minore, e Giuseppe ebbero una madre diversa da quella di Gesù. L'antichità, oltre Giacomo, figlio di Zebedeo e fratello di San Giovanni, non ha conosciuto altro Giacomo che il figlio di Cleofa, detto anche Alfeo, e di Maria, sorella di Maria Santissima, sempre vergine. Egli quindi era cugino di Gesù, come lo erano pure i suoi fratelli Giuseppe e Giuda, e Simone, anch'egli figlio di Cleofa. Secondo Gesippo, la lingua ebraica, poverissima di vocaboli, esprimenti vari gradi di parentela, non ha un termine corrispondente alla parola cugino e per questo usa in senso più largo la parola fratello. Quello che si è detto relativamente a fratello deve pure applicarsi a sorella, il che rende assai difficile determinare quale grado di parentela vi fosse tra Maria Santissima e la madre di Giacomo e dei suoi fratelli. Probabilmente le due madri erano semplici cognate, spose di due fratelli, Giuseppe e Cleofa. A Maria Santissima fu assegnato uno sposo nella sua parentela, proprio perché doveva essere unica figlia ed unica erede. Del resto Maria Santissima in nessun luogo è presentata come madre di Giacomo e dei fratelli di lui, ma sempre sola come madre di Gesù. Questi sulla croce la affidò a Giovanni, il che sarebbe inconcepibile se Gesù avesse avuto dei fratelli veri e propri ed affidò a lei San Giovanni dicendole: ecco il tuo figlio, e non un tuo figlio, manifestando così chiaramente che non aveva altri figli. È assurdo supporre che Gesù Cristo, vero figlio di Dio e vero figlio di Maria Santissima, abbia potuto avere altri fratelli. Solo chi non intende il privilegio altissimo di madre di Dio può farneticare in simili ipotesi sommamente blasfeme contro Maria Santissima e contro lo stesso Gesù Cristo. Se questi avesse avuto dei fratelli, essi avrebbero dovuto avere, diciamo così, una certa relazione con l'incomunicabile ed eterna generazione del Verbo, poiché Gesù Cristo, anche in quanto uomo, era unico figlio di Dio, concepito per opera e virtù dello Spirito Santo. Egli venne in terra per renderci tutti figli di adozione del Padre, ma la sua dignità divina non avrebbe potuto essere condivisa da nessuno. Si può anche dire che la sua infinita delicatezza non avrebbe potuto permettere che la Vergine Santissima, arricchita di un figlio Dio, avesse potuto avere un figlio puro uomo, infinitamente inferiore. se Isacco ed Ismaele non poterono stare insieme, come avrebbe potuto stare, come avrebbero potuto stare insieme due figli infinitamente distanti? La figliolanza numerosa è onore della madre. Maria, però, generando il Verbo incarnato, aveva avuto tale onore che non poteva essere accresciuto ma offuscato da altri figli. Essa ci ha accolti tutti come figli di adozione e lo ha fatto perché eravamo stati adottati dal suo divin figlio ed eravamo parte del suo corpo mistico. I poveri protestanti rinnegano la maternità universale di Maria e pretendono, senza il più piccolo fondamento, attribuirle una maternità che le riuscirebbe di obbrobrio. Sarebbe infatti obbrobrioso al sommo che la sposa del re diventasse contemporaneamente la sposa del servo o che la madre del re fosse contemporaneamente la madre naturale dello schiavo o, peggio, del nemico del re. Se una regina, dopo aver generato il principe glorioso, discendesse dal trono ed avvilita fra le serve generasse un mostriciattolo o addirittura un bruto, mostrerebbe in se stessa una normalità mille e mille volte inferiore a quella che sarebbe nella madre di Dio la generazione di un uomo, o peggio, quella di un uomo macchiato di colpa. Tu, oh Maria, mamma nostra dolcissima, potevi avere solo noi, poveri peccatori, come tuoi figli di adozione, perché tu generasti e donasti al mondo il Redentore proprio per salvarci. Gesù Cristo, assegnandoti come madre di noi tutti, ti diede nuovi tesori di grazie che ti elevarono e ti sublimò fino all'altezza di corredentrice. Tu ci generasti come Gesù ci redense e la tua figliolanza mistica non fu l'obbrobrio tuo, ma il trofeo della tua grandezza. Solo chi non conosce la bellezza tua, che è come sole che ti riveste, può immaginare che dopo esserti ammantata di luce eterna, avessi potuto ammantarti contemporaneamente della fosforescenza fioca di una generazione naturale, che è più frutto di miseria putrescente, anziché di vera grandezza e di vera luce. Amen. Ecco, pensare a come sì, i protestanti, tante persone anche giudicano la verginità di Maria. Purtroppo lo senti dire anche da tante persone, nell'ignoranza più totale, che bestemmiano questo nome sublime.
Eh beh, ma il demonio non sopporta quel calcagno, per cui vorrebbe toglierlo di mezzo, quel calcagno. Comunque siamo arrivati anche qui alla conclusione della nostra, ecco. Dunque, innanzitutto dobbiamo ricordare, poi ci leggi anche il fioretto di Sant'Ignazio, vero? Sì, domani, per esempio, è Sant'Alfonso Maria degli Liguori ed è il primo sabato del mese di agosto, ma oggi termina il mese del preziosissimo sangue. Noi in Stella Matutina abbiamo messo tutte le meditazioni del mese di luglio del preziosissimo sangue, che comunque rimangono, uno può leggerseli anche quando, anche quando ha la possibilità di farlo, conviene farle anche se non è luglio, le potete fare tutto l'anno, questo sangue preziosissimo di Gesù che riceviamo nell'Eucarestia e che così, con questo fare abitudinario, non consideriamo che una goccia del sangue di Gesù Cristo è più preziosa di tutto l'universo, perché tutto l'universo è materia. Il sangue di Gesù Cristo è il sangue che ci ha redenti, è il sangue di Dio incarnato. E allora abbiamo il mese di agosto, poi il giorno domenica è la porziuncola, vero? Il perdono d'Assisi, certo. Altri doni, altre grazie, altre feste, cosa facciamo? Ti dicono buon weekend, ma com'è buon weekend? Santa domenica, santo sabato, santa giornata. Tutto deve mirare alla, cioè, quando uno studia, che vuol mirare, diciamo, alla laurea, per cui studia giorno, notte, non perde tempo, dice io ho da fare perché devo laurearmi, io ho conosciuto delle ragazze meravigliose, gli ho chiesto, dico, ma voi ce l'avete il fidanzato? Non abbiamo mica tempo di pensare a quelle cose, adesso dobbiamo pensare a studiare, quando avremo fatto il nostro dovere, poi verrà avanti anche quel pensiero, quella, ma adesso non ci interessa, dobbiamo arrivare alla laurea. Ora, che bella risposta, dobbiamo dire, adesso non siamo interessati a quelle cose, noi siamo interessati all'aureola, per cui abbiamo altro da pensare, dobbiamo pensare a farci santi, dobbiamo pensare a espiare i peccati che abbiamo fatto, dobbiamo pensare a usare carità per credere, sperare, adorare anche per quelli che non lo fanno, riparare, ecco, salvare anime, questo è l'amore al prossimo. Salvare anime, avere sete di anime, Gesù ha detto ho sete di amore, ho sete di anime, ecco, anche noi dobbiamo essere così, dobbiamo pensare così, e allora il mese di agosto, il mese dell'assunta, vedete, la Madonna ha avuto questo percorso e poi è stata assunta in cielo in anima e corpo, e noi dove vogliamo andare? Vogliamo andare in paradiso? Dalla mamma assunta in cielo, e dobbiamo puntare al cielo, cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù. Di dove venite, bella signora? Vengo dal cielo, hai visto? La Madonna è in cielo e ci aspetta, siamo figli suoi. E così, vabbè, Anna, allora c'è il bel fioretto di Sant'Alfonso, poi ci sono anche dei bei pensieri di altri santi, ecco, invitiamo tutti quanti a stare uniti, vedete, voi avete la grazia, prima di tutti la grazia l'abbiamo io e Anna, che praticamente dobbiamo fare continuamente gli esercizi spirituali, perché dobbiamo meditare e meditiamo in vostra compagnia, per cui voi fate degli esercizi spirituali offerti da questa emittente, diciamo, dell'Immacolata, la madre del buon consiglio. Ma che consigli buoni deve dare la Madonna? Fatevi santi, venite presto, io vi aspetto in cielo. State attenti alle menzogne, state attenti agli errori, state attenti a questo mondo perverso e malvagio. Ecco, guardate le cose di lassù. La verità vi farà liberi, vedete, siete, diciamo così, coinvolti in questi esercizi spirituali che noi facciamo, i primi a goderli credo che siamo noi, vero Anna?
Certo.
Ecco, però vorremmo anche trasmettervi, non si può trasmettere via etere o via internet, ma diciamo l'amore non ha bisogno di mezzi di comunicazione, perché l'amore si diffonde attraverso Dio che è amore e arriva fino ai confini della terra, per cui noi godiamo di questa luce che ci viene offerta e vogliamo che si espanda in tutto il mondo. Ecco, Anna, a te la parola.
Certo, ed è un invito davvero che ti riscalda il cuore, perché anche chi ascolta sicuramente sente questa tenerezza che c'è anche nelle tue parole, proprio materna, direi veramente. Passiamo allora al fioretto. Un giovane studente dell'Università di Parigi, incontrandosi un giorno con Sant'Ignazio di Loyola, quel gran soldato che abbandonò le armi per farsi santo, si sentì rivolgere questa domanda. Saverio, tale era il suo cognome, voi studiate in questa università di Parigi con molto profitto, e con molta lode. Che cosa vi aspettate dai vostri studi? Mi auguro, rispose il giovane, una carica luminosa nella società. E poi, riprese il santo, e poi? E poi sarò contento e felice. Felice? Quanto vi compiango. Ah, e perché? Perché la felicità non è frutto di questa terra. Ebbene, almeno starò meglio che si può al mondo. E poi? E poi? Incalzò l'ex soldato con un tono serio. Il giovane non disse altro, ma il santo concluse. E poi cosa vi gioverà? Se anche guadagnaste tutto il mondo, ma infine perdeste l'anima? Francesco Saverio, colpito da queste parole, rientrò in se stesso. Conobbe la vanità delle cose del mondo e, risoluto di guadagnarsi ad ogni costo il paradiso, mutò i suoi programmi, abbandonando il mondo e le sue pompe. Entrato nella Compagnia di Gesù, l'istituto religioso fondato da Sant'Ignazio, partì poi missionario nelle Indie per predicare quei popoli, ancora immersi nelle tenebre del paganesimo, la vera luce, Gesù Cristo. Dopo aver aperto le porte del paradiso a migliaia di anime, fra i sudori e le fatiche di un apostolato prodigioso, nell'isola di San Ciano, presso il Giappone, moriva consumato dal suo incredibile zelo. L'incontro con un santo aveva generato un altro santo. Il consiglio del grande convertito Sant'Ignazio di Loyola di preferire agli onori mondani e fallaci l'onore di diffondere la buona novella di Cristo aveva fatto raggiungere al giovane studente una fama ancor più duratura e nobile, poiché divenne il glorioso San Francesco Saverio, patrono delle missioni. Poi c'è un pensiero di San Gaspare.
Sì.
Ama la perfezione, studia la perfezione, pratica la via di perfezione, pensa che Dio solo è felicità e merita fedeltà. Un altro pensiero di Eusichio, la mente resa cieca da queste passioni, l'avidità, la vanità ed il piacere. Pertanto il proposito è questo, dedicare un po' di tempo alla riflessione sulla fugacità dei piaceri del mondo e sulla vanità dell'ambizione.
Ecco. Bene, Ave Maria a tutti. E facciamo tesoro di tutte queste grazie che abbiamo avuto e ricordiamoci sempre il recipiente senza buchi e la cesta che perde tutto, il cesto perde tutto. Allora adesso, dopo aver ricevuto tutte queste cose, stiamo attenti a non farci bucare il recipiente delle grazie che abbiamo ricevuto dalle sciocchezze di questo mondo, dai pensieri, dalle vanità di questo mondo, se no arriviamo a sera che abbiamo già perso tutto.
Esatto.
Ave Maria.
Grazie, Ave Maria.
Ave Maria.